15:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Fino alle 4:30, traditi dalla fretta. Ieri giustamente tutto lo spazio di Traditi dalla fretta è stato dedicato a Francesco Guccini, e non solo quello spazio, tutto il pomeriggio e sera Radio Popolare ha omaggiato il maestro. E ieri molti critici, e non solo, ma anche ascoltatori, viene automatico fare il paragone con Fabrizio De André, uno che guardava più verso il Mediterraneo, sua Genova, e Guccini verso l'America.
Se mostrania e a neta na apontou o cotelo agua e a monta lá seu garesto dio o diao lense o cega é feto ninho ne shortimo da uma peixe vai a seda odria a fontana de cumbi tacada é pria. De pria que que saia em taca do dria o nulé mainã gente de liga face de mandila oi que é do luaço preferi xalá finge de família o do de bom que tipo é a minha licença o bundum. Se vê, consegue daia, cosse da baby, cosse da manja, fritia de pinhe, janco de portofim, cervele de pé, tu magimo vim, lasagne da figlia e quattro tucchi, pacido in negro dulce delle vre da cucchi. E a barca do vinho e na vecchia monchiscante emigrante do rio cui ciò intiede fin com a ti incresciada poeiro recante freddi gane fenia de fiche bacanda corda marça de gue de san caneliga e ne porta antena cresa de man.
Radio Popolare, questa è Traditi dalla fretta. È arrivata al successo globale dopo essere stata scelta da Dua Lipa nel suo service 95 Book City e ospitata nel podcast della Popstar per raccontare il suo bestseller Libera. Ma il percorso di Lea Hippie, docente di teoria politica alla London School of Economics e tra le voci più lucide del pensiero contemporaneo, va ben oltre i riflettori del pop. Radio Polare l'ha ospitata sia per il libro Libera, sia per quello che è appena uscito. In primavera Lele Liguori l'ha ospitata per parlare del suo ultimo libro Dignità, che è uscito per la Feltrinelli. Sentiamo un brano di quella intervista che è andata in onda in pubblica.
Lea Hippie è una filosofa politica, insegna alla London School of Economics, ha studiato in Italia, in Germania. Le sue ricerche vanno dalla teoria politica alla teoria critica e agli studi sul marxismo. La professoressa Hippie è stata di recente ospite per un periodo di alcuni mesi al Collège de France a Parigi. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Feltrinelli, Libera è il titolo del primo libro e Dignità, il secondo, che è appena uscito. Entrambi hanno per oggetto la famiglia di Lea Hippie. Lea Hippie è nata a Tirana, in Albania, nel 1979. La sua crescita dall'infanzia all'adolescenza, racconta nel primo libro Libera, è avvenuta durante i sommovimenti dell'89 europeo. La caduta del muro di Berlino il 9 novembre dell'89, la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991, il 25 dicembre. La bandiera rossa in quella serata venne ammainata per l'ultima volta dal pennone più alto del Cremlino a Mosca. E poi a Tirana, il regime totalitario di Enver Hoxha cade tra il 90 e il 91, e poi ci furono le migrazioni dall'Albania verso l'Europa che si intensificarono a partire dal marzo 1991. Lea Hippie diventa così grande alla fine della storia, come lei stessa scrive nel sottotitolo del suo primo racconto, parafrasando il famoso politologo americano Francis Fukuyama. La fine della storia è un po' quell'incrocio di eventi che va dal crollo del muro di Berlino e dell'URSS fino al nuovo ordine mondiale, un nuovo ordine unipolare che era stato proclamato da Bush Senior nel 1992. L'89 albanese, poi il cambio del regime, proseguirà fino al 1997, anno della guerra civile in Albania. Buongiorno e benvenuta la professoressa Lea Ipi, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
E bentornata negli studi di Radio Popolare dopo qualche anno.
È un piacere sempre.
Bene, anche per noi. Voglio iniziare però dal suo ultimo libro, dicevamo, Dignità, questo è il titolo. Allora, il personaggio centrale del libro è una donna nata a Salonicco in Grecia nel 1918, qualche anno prima della caduta dell'impero ottomano, e questa donna è la sua nonna, la nonna di Lea Ipi, e si chiama Leman Ipi, una donna che abbiamo conosciuto già nel primo libro, Libera, come figura centrale nella vita di una bambina di 10 anni, che era appunto la vita di Lea Ipi. La nonna, il cui soprannome è Nini, proviene da una famiglia albanese dell'aristocrazia ottomana, è arrivata a Tirana a metà degli anni 30, è una donna che ha vissuto sotto il nazismo, sotto i regimi totalitari di matrice comunista e nella transizione tra la caduta del regime di Enver Hoxha e l'avvento dell'economia capitalistica di mercato, ha quindi un vissuto pesantissimo e testimone della storia del XX secolo. Il libro Dignità è un'inchiesta che Lea Ipi ha condotto per ridare appunto dignità a sua nonna Nini, offesa da una foto pubblicata anonimamente sui social. Allora vorrei cominciare proprio da qui. Che cosa ritrae questa fotografia, professoressa Ipi?
Dunque, la foto ritrae una giovane coppia in luna di miele in un punto sciistico a Cortina d'Ampezzo nell'inverno del 1941. Ed era una foto, ritrae i miei nonni, ed era una foto dei miei nonni che non avevo mai visto prima, perché crescendo mi era stato detto che tutti i ricordi, tutte le foto erano state confiscate al momento in cui mio nonno Aslan, che era un socialdemocratico albanese, era arrestato dai comunisti che sono arrivati al potere alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Albania. Era una foto che non avevo mai visto prima, ma avevo pensato molto a questa luna di miele che mi immaginavo e che cercavo di capire, perché mia nonna ne parlava sempre come il momento più felice della sua vita. E io mi sono sempre domandata, ma che significa? Chi può dire di essere la persona più felice al mondo nell'inverno del 1941, quando l'Europa sta entrando nella fase più sanguinaria della Seconda Guerra Mondiale, più tragica? Quindi era una foto, diciamo, circondata di mistero, che un po' anche sollevava questioni su mia nonna, su chi era stata, su che cosa aveva fatto durante il fascismo, sulle vere ragioni per cui suo marito era stato arrestato. E da qui parte tutta un'inchiesta che mi porta nell'archivio dei servizi segreti comunisti albanesi, dove tuttora sono contenute tutte le foto, i documenti di sorveglianza, eccetera.
Lei con la sua inchiesta cerca di ridare dignità ad una famiglia che è stata spiata, perseguitata per certi versi. E allora ci si interroga sul fatto che questa, la scrittura, e la sua scrittura in particolare, è una scrittura potente, perché riesce, come dire, a restituire ciò che gli archivi in qualche modo negano.
Sì, e in realtà la questione della dignità è legata alla questione della memoria, perché per un verso mia nonna Leman diceva sempre: io ho sofferto tanto nella mia vita, ho perso tutto, i soldi, il potere, i rapporti familiari, la famiglia, eccetera, ma quello che non ho mai perso è la dignità. Soltanto che lei era ancora in vita quando diceva questo, e per me la questione, una delle questioni più importanti del libro, è che cosa succede alla dignità di chi non c'è più. E che cosa ci passa, ci viene tramandato da queste generazioni precedenti, che ci hanno lasciato i loro interrogativi, le loro lotte, le loro questioni, e però la cui memoria spesso dipende dagli archivi, dalle fonti, dalla storia. Quindi il libro si muove tra storia e letteratura proprio per cercare di capire chi racconta la storia, da quale punto di vista, e come salvare la storia anche dalla manipolazione ideologica.
Lei comunque scopre in questa sua ricerca anche un mondo diverso da quello che in qualche modo le avevano raccontato, no? I suoi genitori, sua nonna, con cui lei ha vissuto parecchio. Sua nonna è stata la persona forse a cui è stata più vicina nella prima parte della sua vita. E diceva appunto un mondo diverso rispetto a quello che le era stato raccontato, con la finalità in qualche modo di proteggerla, immagino io.
Sì, assolutamente, perché mia nonna, come nonna, era sempre stata per me una figura che mi aveva anche guidata in questa transizione caotica dal comunismo al capitalismo albanese, perché lei stessa aveva vissuto a cavallo tra diversi sistemi, aveva vissuto il crollo dell'impero ottomano, la crisi finanziaria degli anni 30, l'arrivo del fascismo, del nazismo, del comunismo e poi anche il crollo del comunismo. Quindi era una persona abituata, diciamo, al crollo di tanti regimi, di tanti sistemi, e in questo senso mi guidava. Soltanto che proprio per questo il modo in cui lei raccontava la sua storia era quasi pedagogico, era la storia di una nonna che cerca di far crescere la nipote con quest'idea, con l'importanza della dignità, della volontà morale, della non rassegnazione. E quando uno poi si chiede ma che cosa ha significato questa vita a questa persona dal suo punto di vista, non come una storia, come una favola che uno racconta per far crescere la nipote in un certo senso, ma che senso le ha dato lei, allora lì il racconto cambia, perché uno cerca di capire il personaggio nella storia e di vedere un po' come questa storia delle famiglie, degli individui, viene intrecciata con la macro storia dei sistemi e dei governi. E anche è lì proprio che si pone questa questione della dignità individuale e collettiva, dove i progetti del singolo poi dipendono anche dai progetti della società.
Ed è una dignità, quella collettiva generale, che è stata in qualche modo calpestata più volte, no? Nel corso della storia, quanto quello che è accaduto dopo l'89 e che abbiamo in qualche modo scoperto, che con il crollo, diciamo così, dei regimi comunisti era un sistema che crollava. Il momento simbolico è quella bandiera che viene ammainata dal pennone del Cremlino nel 1991 a Mosca. E accanto, diciamo così, a quel crollo si scopre che c'è una dignità che in qualche modo viene calpestata anche nel resto del mondo, in quell'altro pezzo del mondo che era, virgolette, l'Occidente ampio, dove i diritti in molti paesi di quell'Occidente fanno fatica ad affermarsi, ad essere rispettati, riconosciuti. E quindi anche lì, anche in Occidente, scopriamo che abbiamo dei diritti che vanno salvaguardati, che c'è una dignità che è stata in qualche modo calpestata e che va ripristinata.
Sì, io credo che quello che scopriamo in realtà è che la democrazia e il capitalismo non sono poi così compatibili. Cioè, viene recuperata una nozione di libertà che è una nozione ideologica, che è la libertà che viene data dal libero mercato, dalla centralità dell'individuo, e nella speranza che poi da questa interazione tra individui emergerà qualcosa di produttivo anche per la società. In realtà non è così, perché poi storicamente la democrazia funziona soltanto quando ci sono dei movimenti che contestano il capitalismo e che lottano per questa dignità, che non può essere ridotta alla dignità tra cose, che poi è la dignità che uno trova nel mercato. Il mercato è un sistema di scambio di cose e si spera che dallo scambio delle cose emerga e venga ridata la dignità delle persone. Ma in questo sistema, dove le persone poi vengono strumentalizzate, diventano oggetto di scambio, in realtà uno trova l'uomo che diventa mezzo e che non è più fine a se stesso, come nella celebre sintesi kantiana di quello che è la dignità. In fondo è la volontà, la libertà morale che è fine a se stessa, che non può essere strumentalizzata. Quindi io credo che proprio lì che scopriamo, in questo momento di transizione dal comunismo al capitalismo, dopo un po' di anni scopriamo che poi questa definizione della libertà, della dignità nel capitalismo è anche ideologica, oscura e dà la dignità a qualcuni ma a costo di toglierla ad altri. Ed è lì proprio che scopriamo anche l'importanza di avere un concetto universale della dignità e un concetto critico che non la riduce a quello che lo Stato ti dà, a quello che la società ti promette, ma a un pensiero che cerca di recuperare la critica di tutte queste istituzioni.
Troverete l'intervista integrale sul sito di Radio Polare, potete ascoltare il podcast, l'intervista di Lele Liguori a Lea Ippi, Ippi è YPI, e quindi potete trovarla tranquillamente, che parla di questo nuovo libro di Nita, e poi parlano anche di altro, visto il diciamo il ruolo che ha Lia Lipi in questo momento nel dibattito non solo in Europa ma anche nel mondo. Lei, come dicevo, è docente di teoria politica alla London School of Economics. E a proposito di Dua Lipa, che l'aveva ospitata per il suo service 195 Book City, me. Molti ascoltatori e ascoltatrici hanno scritto che Francesco Guccini è morto proprio il giorno dello scoppio della bomba atomica a Hiroshima. Ricordiamo che c'è anche Nagasaki il 9 di agosto 45. Questo brano è Enola Gay, per non dimenticare. Domani sabato 8 di agosto, l'ultima puntata di questa serie di racconti che si chiama Non dimentico Gaza, a cura di Elena Mordiglia, alle ore 11, dalle 11:30. Domani, come dicevo, è la quinta e ultima puntata. Potete recuperare le storie che arrivano dalla striscia sul nostro sito.
Non dimentico Gaza.
La Amsaki ya Gaza.
A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di ridisegnare luoghi, odori, presenze attraverso i ricordi di 5 persone di Gaza che abbiamo incontrato. Oggi incontriamo Lucy Ladikov, che è stata insegnante e traduttrice di Gaza in Italia da tanti anni. L'andiamo ad incontrare nella sua casa piena di libri vicino al mare della Liguria.
Chiamo Lucy Ladikov e arrivo dal quartiere Rimal, è proprio strada Nasser Street, proprio a fianco, anzi di fronte all'ospedale svedese, vicino all'ospedale che hanno fatto saltare per aria.
Gaza. Da quanto tempo sei in Italia e come sei arrivata qua?
In Italia dalla fine del 1972 per una borsa di studio.
In questa trasmissione raccontiamo delle cose di Gaza, l'idea di raccontare Gaza com'era e in qualche modo anche far rivivere dei luoghi, dei posti di Gaza che adesso ovviamente tanti posti non esistono più. Con te vorrei un po' raccontare la tua infanzia a Gaza, che è una Gaza ancora diversa rispetto a quella che ci ricordiamo di prima di questi 2 anni di genocidio terribili che ci sono stati. Se ti chiedo di pensare alla tua infanzia a Gaza, qual è la prima cosa che ti viene in mente?
Il mare, mio padre ci portava al mare, a me insegnava a nuotare, mi portava molto presto perché così non era, insomma, ancora una cultura islamica riservata, non retrograde come ci sono in altri luoghi, ma insomma giusto per rispettare, perché loro le donne non le volevano vedere in svestite. Mentre mio padre mi diceva no, tu devi mettere il costume da bagno, perciò mi portava prestissimo, un costume da bagno castigatissimo, quasi shorts e maglietta, e che però mi ha detto devi imparare a nuotare, e mi portava a nuotare. E la mia infanzia è marcata molto di più dai giochi nella scuola e da quello che offriva la chiesa battista dell'ospedale battista di Gaza, che è stato saltato per aria anni fa, okay? E questo ospedale aveva campi da tennis e campo da pallavolo. Io ci andavo nella chiesa battista, pur mia mamma era cattolica, io vengo da una estrazione cristiana, ma non siamo osservanti, almeno mio padre era agnostico e io anche, però io ci andavo per giocare, per riuscire a entrarmi in questa situazione di gioco, quindi giocavamo a pallavolo e era molto bello. C'era un pullman che passava a raccogliere tutti i ragazzi cristiani e andavamo lì a studi biblici e io mi divertivo a studiare la Bibbia, anche più che altro per anche incontrare anche le mie amiche là. A scuola noi non avevamo distinzione tra cristiani e musulmani. Io non sapevo se erano cristiani e musulmani la maggior parte delle mie amiche, non c'era questa situazione di adesso. Parlo ovviamente del prima del 67, eravamo tutti che giocavamo insieme, un vociferare di tante lingue, i nostri vicini di casa erano o greci o armeni. Era una realtà fuori dal tempo, fuori da ogni segregazione etnica anche, quindi era una cosa bellissima, devo dire.
C'è un ricordo in particolare sugli altri? A volte le persone hanno dei ricordi della loro infanzia, di una giornata speciale, una giornata che ci si ricorda di quando si era bambini, bambine. C'è una giornata così nella tua memoria relativa appunto alla tua infanzia a Gaza?
Sì. Eravamo a scuola media. La scuola media non era molto lontana da casa mia. Non potevi uscire, andare nell'ora di pranzo, andare a casa, dovevi portare il panino o quello che è a casa. E io quel giorno lì non avevo il mio panino. E allora io avevo fame. Ho voluto scavalcare un muro e scappare, andare a casa. Ovviamente mi hanno aiutato le mie compagne, e due delle mie compagne non hanno voluto dire cosa ho fatto, e mi hanno aiutata molto. E lì però volevano espellermi dalla scuola. Ma arrivato mio padre ha detto: vabbè, ma potevate lasciarla uscire, e abitavamo lì vicino, mangiava, tornava. Ero la prima anche della classe, ed erano due mie amiche che mi hanno voluto offrirmi il loro pranzo. Questo mi aveva commosso molto, e io avevo rifiutato per quello, perché sapevano, vivevano nei campi profughi loro. A Gaza avevamo una casa molto bella, eccetera, loro nei campi profughi. Una aveva un panino, dico: ma cos'è che c'è dentro al tuo panino? Il peperoncino, un panino col peperoncino e null'altro. L'altra: tu cosa c'hai nel panino? C'è due gocce di olio, con l'olio, pane con l'olio, Lucy, buono. Quindi veramente mi offrivano tutto quello che avevano, e veramente quello mi aveva molto colpito. Questo era proprio il senso davvero sociale della cosa. Eravamo tutti che sapevamo che potevamo dare una cosa all'altra, e queste stesse due persone che mi passavano il loro compito di economia domestica, perché io detestavo cucire, non andavo bene. E io le passavo il compito di inglese e di matematica, che mi piaceva molto la matematica anche. Si chiamavamo una Lutfia al-Mughrabi, e ancora era a Gaza fino a poco tempo fa, e l'altra si chiamava Inaya Abu Halawa, che però poi non ho più saputo nulla di loro due. No, di Lutfia ho chiamato, ma aveva risposto quello subito dopo i primi bombardamenti, dopo il 7 ottobre. Una nipote mi ha detto: la nonna è in Egitto, però la nipote, mia mamma non c'è più perché è volata ieri con una bomba. Quindi sono situazioni proprio... Ho smesso, devo dire, di telefonare per non ricevere queste notizie, perché mi faceva male sentire tutte queste cose qua.
Non dimentico Gaza.
La ansaki ya Gaza.
A cura di Elena Mordiglia.
L'integrale la troverete su il sito di Radio Polare, il podcast. Domani l'ultima puntata di questi bellissimi racconti che sono curati da Elena Mordiglia.
Popolare.
Questi sono gli auguri di Manu Chao a Radio Popolare, che compie 50 anni.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
Questa è Traditi dalla fretta, Radio Popolare, e torniamo a parlare di Francesco Guccini, perché mi sembra un anno fa aveva autorizzato Fabio Fibra a usare un suo brano, ovviamente un brano rap, e gli aveva mandato anche un vocale dove addirittura Guccini che ringrazia Fibra dicendo grazie di aver scelto il mio brano. Sentiamo.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Io canto quando posso, come posso, quando ne voglia, senza applausi o fischi. Vendere no non passa, fai i miei rischi, non comprate i miei dischi, se sputatemi addosso.
Un brindisi all'ultimo disco in major, parlare di rap è la mia vita. Tutti a criticare nei web l'era dell'invidia. Per avere due like in più questi listano fibra. L'algoritmo cosa ci rifila? Seguo la trafila. I rapper che dopo due dischi vanno a Sanremo. Che bisogna fare di più ma bastava meno. Sicuro rinnovo il contratto dopo sto pezzo. L'industria che è un supermercato, mettimi il prezzo.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni. Io canto quando posso, come posso, quando ne voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa, fai i miei rischi, non comprate i miei dischi, se sputatemi addosso.
Dici fai uno sforzo, esci dalla tua zona di comfort. Sì, ma io non vedo comfort. Se dici niente foto, poi passi da stronzo. Tutti che fanno promo è tutto pronto. Se dici cosa provi, tutti contro. Ogni successo crea un rimorso, non ci pensare, fatti un sorso. Guarda di qua, fai già lo sponsor. Se solo l'avessi previsto, chilometri, viaggi, discorsi, le facce, ricordi che neanche registro. Davanti a me guardo l'abisso, questa vita mi ha crocifisso. Mi lancio per
credete che
disco.
Per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi.
Era Fabri Fibra con La velenata, tra parentesi pretesto.
E accetto il crucifige e così sia.
Questa è l'originale.
Son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa. Siano stati libri o il mio provincialismo è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia. Però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista. Io ricco, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare. Io falso, io vero, io genio, io cretino. Io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un Pio, un Teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare, e a culo tutto il resto.
Adesso un po' di cinema, sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
Paolo Virzì, 5 secondi, un film che mette in campo tantissime cose, la paternità, l'ambiente, la distanza generazionale, insomma c'è veramente tanto. Da dove ti è arrivato questo film?
Ma è uscita fuori inizialmente in forma proprio di racconto, di storia, senza neanche troppo badare ai temi che toccava, però poi mi sono reso conto che in effetti c'erano dentro cose che mi stanno molto a cuore. La riflessione su cosa sia un padre, la riflessione su cosa sia il dolore tormentato che può avvenire una persona che rinuncia, sembra rinunciare a vivere, ma che poi invece si apre in qualche maniera, soprattutto le relazioni, i contatti con l'esterno, con le persone, che all'inizio in quel caso sono di attrito e di fastidio e di conflitto con i vicini indesiderati, ma che poi diventano un'alleanza e quasi una forma di ansioso accudimento. Il confronto tra un borghese di Roma Nord con la sua visione di relazioni e di rapporti genitoriali, con invece una realtà di ragazzi e ragazze che appunto non sono convinti che sia necessario avere un padre, che avere un fidanzato, e quindi queste due realtà che si incrociano in una maniera prima di battibecco, ma poi tutto sommato quasi di accettazione reciproca. E infine un discorso che mi è sembrato emergere soprattutto mentre giravo il film, su quanto assomigliamo alla natura e al paesaggio. Cioè Ardireanu all'inizio della storia è un cespuglio spinoso, ruvido e trascurato, ma poi in qualche maniera i contatti con i suoi vicini di casa all'inizio fastidiosi, con le incursioni premurose della sua socia di studio, che Giuliana, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, che viene a scuoterlo, in qualche maniera lo fanno rigenerare, ma anche, soprattutto questa cosa che un burbero così scorbutico e così misantropo possa giungere ad aiutare a nascere colui che per l'appunto ha subito un lutto gravissimo sul piano genitoriale verso una figlia adorata e che è alienato da un altro figlio al quale manda messaggi affettuosi che non ricevono risposta, e poi proprio lui diventa quello che aiuta questa ragazza ventenne un po' sconsiderata a nascere, non solo, anche con un gesto di prepotenza impone al padre naturale di andare a salutare, così, perché questo è il suo modo di guardare, e loro lo accettano un po' titubanti, però ecco, quindi questo diventava una cosa che mi sembrava vitale, uno scambio, e quindi è un film anche veramente molto tragico per alcune cose, ma che ha dentro un po', anche quasi a mia insaputa, uno spiraglio di fiducia nell'umano.
C'è anche un percorso, naturalmente, un'elaborazione, un percorso anche di cambiamento, che nell'età che racconti è difficile, cioè è raro che ci sia un percorso così. Come l'ho elaborato con Valerio Mastandrea, e anche a livello, mi viene da dire, quasi psicanalitico, perché è veramente molto profondo.
Guarda, ci siamo detti pochissimo sul personaggio, perché lui ha amato tantissimo la storia e mi ha veramente scosso, mi ha detto famolo papà, ammortacci tua, famolo papà. Cioè sentivo che aveva una gran voglia di essere Adriano, e questo suo desiderio, questa sua voglia l'ha contagiata anche a me, e quindi ci siamo un po' contagiati a vicenda, però non abbiamo ragionato tanto, abbiamo ragionato sul film insieme.
Così Paolo Virzì per il film 5 secondi, l'intervista di Barbara Sorrentini.
Ma come vorrei avere i tuoi occhi?
Chiudiamo questa settimana di Traditi dalla Fretta con un ultimo brano di Francesco Guccini, molto amato, molto richiesto dai nostri ascoltatori. A tutti un caro saluto da Sciauqui e buon weekend.
Ho pentimenti, ma come vorrei avere da guardare ancora tutto, come i libri da sfogliare, e avere ancora tutto, o quasi tutto, da provare. Culo dritto che vai via sicura, trasformando dal vivo cromosomi corsari di longobardi, di celti e romani dell'antica pianura, di montanari, reginetta dei telecomandi, di gnosi assolute che asserisci e domandi, di sospetto e di fede nel mondo curioso dei grandi, anche se non avrai le mie risse terrose di campi, cortili e di strade, e non saprai che sapore ha il sapore dell'uva rubato a un filare, presto ti accorgerai com'è facile farsi un inutile software di scienza, e vedrai confuso problema è adoperare la propria esperienza. Culo dritto, cosa vuoi che ti dica? Solo che costa sempre fatica, e che il vivere è sempre quello, ma è storia antica. Culo dritto, dammi ancora la mano, anche se quello stringerlo è solo un pretesto per sentire quella tua fiducia totale che nessuno mi ha dato o mi ha mai chiesto. Vola, vola tu, dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare, e dove ancora tutto, o quasi tutto. Vola, vola tu, dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare, e dove ancora tutto, o quasi tutto.